se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Quest'oggi ho il piacere di portarvi un ospite che sono molto molto contento di avere su Daily Cogito, perché quest'oggi parleremo di giornalismo, parleremo di miserabilia italiana, parleremo di tante cose interessanti insieme all'amico Oscar Giannino che ci viene a trovare su Daily Cogito. Ciao Oscar, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao a te ovviamente, grazie.
Ciao e iniziamo questa chiacchierata come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e per chi non conoscesse Oscar Giannino, beh, chi meglio di lui può presentarsi? Ciao Oscar, se qualcuno non ti conoscesse, male per lui... però
no,
dici un po' chi sei.
Bene per lui, si risparmia un po' di mal di fegato per così dire, ma sono un giornalista ormai dagli anni 80, ho iniziato la mia vita pubblica, ahimè nella prima repubblica, io avevo una tessera di partito in tasca a 13 anni, con il partito repubblicano, sono stato dirigente nazionale, portavoce del PRI per anni nella prima repubblica, sperando di riuscire a farlo uscire dai governi pentapartitici, riuscimmo ma tardi, fumo travolti e poi allora non ho preso più tessere, avevo una tessera giornalista in tasca, avevo cominciato con la Voce Repubblicana e ho cominciato negli anni poi a lavorare come giornalista tra Contestate, Il Foglio, poi Il Riformista con i tempi di Polito, poi un settimanale economico finanziario, Finanza e Mercati, poi sono stato direttore di un allegato al Libero che però era distinto, che anche in quel caso si occupava di finanza e mercati, licenziato dagli Angeluzzi, licenziamento disciplinare perché sulle banche facevo troppe inchieste, poi rifuso il tribunale, da allora non voglio più avere editori sulla testa, non sono freelance, 10 anni a Radio 24, adesso a Radio Capital, sono stato editorialista per Messaggero, Gazzettino, Panorama, insomma eccetera. Tento di dire quello che ho imparato attraverso strumenti di analisi dell'economia e della finanza. Il problema del nostro paese è che non è facile, perché se molti si scandalizzano dei freni o dell'eccesso di partigianeria o delle fake news nell'informazione dedicata alla politica, beh, i condizionamenti che ci sono in economia e finanza sono ancora molto più rigorosi e non apparenti a chi legge o ascolta.
Anche perché poi negli argomenti di economia e finanza è ancora più difficile fare il cosiddetto debunking, cioè nel senso sono molte meno le persone che riescono, voglio dire, quando parli di medicina, di cose strane, di metafisiche particolari, bene o male, anche la persona minimamente dotata di cervello riesce a riconoscere, a volte, non sempre, il vero dal falso. Nell'economia invece ci vogliono competenze più tecniche e sicuramente la cosa si fa un po' più complicata. Insomma, sei uno che nel giornalismo...
parla una minoranza, ma anche quello è diventato un tema su cui in Italia tutti si improvvisano conoscitori, sì, giudici, cioè la conversazione che smarrisce, a parte la libertà di opinioni, ciò che è da ciò che non è, è diventata insomma un suono dominante del dibattito pubblico. Naturalmente, per non sembrare omissivo, non lo sono affatto, caro ascoltatore, ma ho voluto distinguere apposta. Nel 2013, il più grande errore della mia vita, nasce Fare in pochi mesi. Io sono uno dei promotori, degli ispiratori. Non mi dovevo candidare, dovevo fare un giornale. Arriviamo a raccogliere le firme e poi i candidati si tirano un po' indietro. Mi cambio, commetto l'errore della mia vita, giustamente punito. Pagherò a vita chiunque di voi ricordi i finti titoli. È giusto ricordarmene. Io per primo dico sì, infatti, non lo farò. Non è che non lo farò mai più, farò mai più politica a vita, perché mi permetterò più dopo quell'errore criminale che mi è costato deludere centinaia di migliaia di italiani. Nessuno almeno potrà più d'ora in poi mettersi sotto i piedi le mie idee, in cui credo ancora, con questa giusta giustificazione. Quindi politica chiusa, basta, solo il mio mestiere. E a maggior ragione, cari ascoltatori, poiché parto da questo bias giustamente punito, tutte le volte che cito numeri, fatti, eccetera, devo triplicare, quadruplicare lo sforzo in onestà intellettuale di stare a cifre con fonti precise e così via, cioè per me vale più che per gli altri ed è giusto così.
Certo, diciamo così, è qualcosa da cui hai comunque rafforzato la tua figura professionale di giornalista.
Beh, e... avrei potuto morire, ma come era giusto anche quello, comprensibile, però siccome la mia vita di giornalista è davanti da decenni sotto gli occhi di tutti, tutti possono dedicarmi.
Certo. E da questo punto di vista mi viene da chiederti allora, perché io osservando il giornalismo da esterno, cioè sì, io scribacchio ogni tanto per il Foglio, cose del genere, però ovviamente sono da esterno, io mi accorgo di due tendenze fondamentali del giornalismo italiano attuale. Il primo è che funziona un nuovo approccio che non è così tanto nuovo, che non so bene come definire in una parola, però è il giornalismo di intrattenimento, cioè il journaltainment lo chiamerei, ok? Quindi non il giornalismo che si occupa, diciamo così, delle informazioni, ma il giornalismo che si occupa di occupare la mente delle persone. E questo è legato a doppio filo a quella grande lamentela che si sente spesso serpeggiare fra i giornali, i giornalisti, ovvero che la gente non legge più in realtà i giornali, si ferma ai titoli e via dicendo. Ecco, io volevo porti questa domanda perché è una cosa che mi frulla in testa da molto tempo. Ma il giornalismo è vittima di questa tendenza? Cioè effettivamente la gente ha cominciato ad essere più pigra e quindi il giornalista ha messo meno cura nella propria ricerca, nelle proprie inchieste, anche nell'uso del linguaggio. Cioè mi è capitato qualche giorno fa di prendere una copia del Corriere, io ho trovato 3-4 refusi e un sacco di strafalcioni nell'arco di poche pagine, ok? Quindi il giornalista si è arreso a una pigrizia della gente, è la gente che non vuole più informarsi, che è più pigra, che non vuole fare quella fatica, oppure dall'altra parte è invece il giornalista che ha cominciato a mollare un po' le briglie e ha abituato la gente a un giornalismo che appunto fa dell'intrattenimento la sua forza e non certo l'informazione?
Ma io non accuso il pubblico. Per me il problema è delle imprese editoriali, e quindi le imprese editoriali vengono prima come responsabilità e quelle del singolo giornalista. Io ricordo a tutti coloro che non lo sapessero o che lo dimenticassero che una testata giornalistica, sia essa stampata, sia diffusa per lettere, sia sulla rete, come volete, ma una testata giornalistica è quello che resta di più simile a una monarchia assoluta nel mondo anche delle democrazie liberali. Cioè il direttore comanda e ti fa fare quello che vuole. È per questo che io non voglio più essere un giornalista dipendente, io voglio essere libero di dire no, i dati che ho io e le cose che vedo io sono altre, quindi non mi piego. Però un giornalista deve piegare e il direttore risponde a un editore. Allora, il problema nel nostro paese, generalizzando, si può dire in Occidente, però dopo 25 anni di rivoluzione tecnologica ci sono tanti esempi di imprese editoriali che l'hanno presa sul serio e hanno capito che le nuove tecnologie, cioè la diffusione just in time in un mondo mai come oggi globalizzato in pochi secondi, con un'ampiezza che non c'è mai stata nella storia dell'umanità, tutto questo imponeva una rivoluzione di che cos'è un'impresa editoriale e come fare revenue, cioè le entrate non si facevano e non si fanno più, ma da molti anni dovrebbe essere chiaro, con le copie di carta stampata, visto che non facciamo altro che fare convegni sul data mining. I dati sono il vero petrolio, i dati sono il vero petrolio, cioè il tuo lettore è la tua risorsa, che vale più dei centesimi che gli potrai chiedere online, perché anche nelle diffusioni che sommano carta stampata e abbonamento digitale, ricordate che tutto ciò che è non al di sotto del 15% del costo di un abbonamento di un giornale stampato passa come copia certificata, quindi per capirci. Ecco, questa roba qui imponeva agli editori del nostro paese, lo ha imposto e lo impone tutto l'Occidente, una profonda riflessione su come dovevano volgere le proprie forme organizzative, gestionali, cosa chiedere ai giornalisti, eccetera, cosa disintermediare e buttare via di come si faceva un vecchio giornale e come si facevano solo per la carta stampata, io intendo anche la televisione, la radio, online, cose. E che cosa invece mettere al centro della riflessione per fare più questa cosa. In Occidente ha colpito brutalmente, in Italia colpisce più brutalmente che altrove, perché abbiamo imprese editoriali anomale. E infatti il loro ritardo nell'aggiornarsi o nell'imbellettare con un po' di online ciò che non è, informazione digitale, perché è tutta volta di solito da molti anni a coprire le perdite di organigrammi giganteschi, costi del lavoro molto alti, ancora volti a tentare di difendere le copie stampate. Tutto questo ha snaturato sempre il giornalismo, e l'effetto è quello, l'ho fatta lunga, ma per arrivare al tuo punto, in un'impostazione distorta di questo tipo, in cui si perde solo soldi, succede che, primo, il mercato pubblicitario si fa sempre più ristretto per carta stampata e mezzi anche online ma tradizionali, cerca la novità, quindi tu devi chiedere ai tuoi giornalisti punte di picco di contatti, click, scaricamento di cose, e allora l'infotainment prevale, la cosa di pancia prevale, l'emotività prevale, se va bene sono i gattini, ma di solito è anche il sesso. Questo vi spiega perché nei siti online, anche dei più prestigiosi quotidiani, vi trovate impestati di cose che in realtà sono le più scaricate e cliccate rispetto alle
certo.
Però questa è una distorsione che nasce dal non capire, ed è un problema quindi di manager e di editori che scelgono i manager, come la rivoluzione digitale doveva essere cavalcata anche in Italia. Alla fondo di tutto questo c'è sì anche la responsabilità del giornalista, che ciò malgrado deve tentare di difendere un'impostazione deontologica. Però parliamoci chiaro, se non lo capiscono gli editori e se i direttori per fare carriera se li devono tenere buoni, ecco che la catena si allunga, e quindi noi abbiamo un giornalismo emotivo di pancia che asseconda e cavalca l'emotività di pancia che è proprio dei social, che asseconda l'emotività di pancia della politica che è diventata sempre più così, quindi just in time diventa short termism, come si dice in inglese. Just in time è la caratteristica della tua tecnologia, ma se tu la batti sulla ghiandola pineale e sull'ipofisi invece che sulla corteccia cerebrale, il tuo sguardo diventerà sempre più a breve, e sempre più a breve significherà sempre più emotività che ragionamento, approfondimento, le vecchie inchieste, i numeri, in un paese che di solito nei bilanci i numeri non ci sono, saper leggere i bilanci nel nostro paese è saper vedere ciò che c'è nel bianco tra una riga e l'altra, che resta nella esatto. Penna, quelli pubblici, ma attenzione, tanti anche di quelli privati. Allora, ecco da dove deriva, secondo la mia modestissima opinione, una tendenza di cui quindi non c'è da stupirsi. Ah, i giornali continuano a perdere centinaia di copie. Beh, ti credo, ma la colpa non è del pubblico, è che tu non hai saputo cavalcare una rivoluzione tecnologica che continuerà. Perché oggi, per esempio, la notizia mainstream ha un costo di produzione che marginalmente è zero. Quindi tu non puoi remunerare giornalisti per fare l'informazione mainstream, cioè la notizia di cronaca. Quella è alla portata di tutti in termini immediati. Quindi tu devi chiedere ai tuoi giornalisti, non è che non devi dare notizie, ma devi organizzare, per esempio, per far capire, tre diversi livelli di squadre di giornalisti con professionalità, capacità tecnica, bisogna specializzarsi molto, molto più specializzati. Alcuni dei quali visto che ci sarà un nastro a costo zero che fa passare notizie, per intenderci semplificando, una squadretta di giornalisti immediatamente capaci di fare una prima maniera di dare la notizia che è però già opinionated, di approfondimento, deve essere in grado di farla in numero minuti 5 per capirci, non di più. Un secondo livello che è capace di fare un primo approfondimento entro un'ora e mezza, cercando voci esterne, dando una quadra, un tavolo comparativo, una sinossi per capire e approfondire, e un terzo livello che sono i commentatori, di solito tecnici di settore, che possono riguardare dall'economia alla finanza, alle tecniche istituzionali, a quelle regolatorie. Quindi capite che rispetto alla vecchia redazione, che era uguale nella carta stampata come in televisione e radio, c'è il direttore, poi ci sono un caporedattore, il caposervizio, quelli dell'economia, quelli della politica, quelli della cronaca, quelli dello spettacolo, quelli dello sport. Non è quello il punto, è il livello di capacità nella delta temporale di dare un primo commento, dare una prima sinossi, fare un vero approfondimento. Così si difende il nostro mestiere, cioè la capacità di essere detentore di capacità di interpretazione dei dati, quelli dell'informazione aperta in rete. Secondo, detentore di una prima capacità di interpretazione, che di solito non corrisponde a chi ti ha dato la notizia. Viviamo in un mondo asimmetrico: chi ti dà la notizia ha un interesse che tu la notizia la lega e la capisca in un modo. Il giornalista deve da subito essere capace di intervenire con un primo livello di debunking, che siamo semplicemente la deontologia, e un terzo livello, che dipende dagli orientamenti culturali, economici e così via, che è quello: ti propongo una lettura invece documentata, orientata e un commento. Questa maniera qua è la rivoluzione della concezione del nostro giornalismo. Su questo sì, io sono molto autocritico, perché i giornalisti spesso li vedo difendere gli organici delle imprese editoriali, di solito ritirano le firme e fanno gli scioperi per questo, ma battaglie vero per dire noi vogliamo andare più avanti di voi, cari editori, le vedo poco. Io quando sono andato a parlare da Cairo nel suo gruppo gli ho detto: guarda, cost cutting, tagliare i costi va bene, ma le nuove revenue si fanno solo se c'è una rivoluzione. Tutte le volte che ho proposto, anche nel gruppo 24 ore, di pagare quelli come me solo per risultato, la risposta è sempre stata no, perché se io accetto per uno, poi gli altri come faccio? E quindi le tabelle, il contratto, tutti i residui fordisti, tayloristi, come se il giornalista fosse nel suo contratto io scambio tempo per denaro. Non sì, è sì, così. Sì. Ecco, però per dire, viviamo in un mondo singolare. Tutti hanno una concezione dei diritti, dell'organizzazione del lavoro, che rimpiange il fordismo. Io sono cresciuto di fronte a Mirafiori, dove lavoravano 70.000 persone, non lo rimpiango manco per un po'. Quando mi portarono a scuola elementare della Fiat, il mio primo figlio dice: qui manco morto ci voglio entrare, non perché mi facessero un lavoro, perché era il medioevo, obiettivamente. Noi abbiamo una concezione dei diritti del lavoro che rimpiange il fordismo, e dal mio punto di vista pazzesco, ma non mi stupisco, perché le grandi rivoluzioni spiazzano vecchie idee, premiano gli innovatori più, come devo dire, wild, gli over the top americani. Certo, quelli sono i più wild, li hanno cavalcati fino a un punto che è giusto che ci allarmi, perché loro il data mining lo fanno alle nostre spalle, loro disintermediano le imprese editoriali, le uccidono, però loro il problema è che hanno capito che cos'era quella tecnologia. In Italia spesso ci facciamo i convegni, ma quando si tratta di scaricare la terra è però sì, ma ecco, lo so, ti ho dato una risposta lunga, ma in qualche maniera
no, una risposta in realtà che è puntualissima, perché hai sviscerato una cosa che io osservavo e che ha anche un'altra conseguenza, sai, che io mi ricordo anche i giornali quando facevo l'università 2007-2008, io mi ricordo che all'interno di ogni giornale comunque c'era l'inchiesta. E l'inchiesta che cos'è? Beh, l'inchiesta è quella parte di approfondimento più specifico che si rivolge comunque a una nicchia di lettori, a quelli interessati a quella roba lì, che ti
ma
porta
se ti
un
chiedessi
po'
per rispetto. Esempio, nella storia del giornalismo italiano, adesso faccio un po', no scusami, impostazione sbagliata, non lo devo chiedere a te.
Dimmi,
però,
dimmi.
Per ricordarlo ai nostri ascoltatori, che sono tutti con te giovanissimi, quindi l'inchiesta, per esempio, quella che tu giustamente rimpiangi, e che è un approfondimento con fonti esterne, eccetera, cioè che parte la notizia, ma inquadra un fenomeno e va a girare le porte, il telefono, così.
E rompe le barre.
Per esempio, la grande rivoluzione dell'inchiesta nacque, pensa, rispetto alla informazione ingessata della politica dell'Italia della Prima Repubblica negli anni 50 e 60, dove ci fu una grande rottura rispetto alla Corriere, alla stampa, eccetera, perché arrivò giornali dei imprenditoriali dell'ENI, Mattei aveva voglia di far politica, come diceva lui, perché non erano a secondare così. Però nacque da giornalisti come Il Giorno, quindi una testata che era a metà tra pubblico e mondo privato, con giornalisti come direttore Italo Pietra, che dissero: noi dobbiamo trovare un modo per squadernare da dietro l'Italia ingessata. Ecco, è una rivoluzione, quella era una rivoluzione. Certo. La televisione ci arriva solo a metà degli anni 70, cioè 25 anni dopo. Tutte cose che abbiamo un po' dimenticato, ma l'inchiesta è come se serve, perché viviamo in una società molto più appiattita nei tempi di quella, è molto più complicata nella tecnologia, nelle tecniche finanziarie di quella, quindi c'è bisogno molto di più per capirci. Io vedo, ti faccio l'esempio del giorno, quindi quando andrà in onda, se va in onda domani sarà ieri, la prima reazione all'OPA totalitaria che Intesa lancia su UBI è una reazione che sembra descrivere come avviene sempre nel risico bancario italiano, incentrata sulle persone, i banchieri, Messina, di qua, di là. Lì era immediata la necessità di un'analisi di sistema per far capire a chi ha casa e risparmi. Di una roba che viene dipinta come la migliore banca italiana, si espande ulteriormente, bene, bravo, bis. E invece la mia opinione è la mia opinione. Per come leggo i dati, però devi a quel punto scrivere, no, attenzione, aspettate un po', e UBI Bank era ben gestita, poteva essere un monopolio di aggregazione di altre banche italiane, visto che bisogna fonderle, e intesa in questo modo fa una mossa preventiva per impedirla quell'aggregazione, per impedirla prendendosene un terzo poi andrà a Banca Popolare di Romagna, la parte assicurativa Unipol, 5.000 esuberi ci pensa lo Stato, che già è stata molto munifico con Banca Intesa quando si è presa le banche
decisamente,
con 5 miliardi del contribuente, potendone scendere gli asset. Io queste cose, quando le ricordo, sono sempre sui coglioni a tanta gente che conta.
Sì.
Perché preferiscono invece i pezzi in cui in cui si mettono insieme i pezzi delle veline, degli informatori, delle banche, che fanno benissimo il loro mestiere, ma il mio mestiere è un altro, secondo me. Ecco, tutto qua. Ti ho fatto l'esempio recente per capire che ce n'è più che mai bisogno, perché le vicende del rischio bancario italiano affondano le loro storie, le loro evoluzioni in decenni di evoluzione del sistema bancario italiano, dalla legge Amato con le fondazioni, quindi stiamo parlando dei primi anni 90 a oggi, e bisogna ricordarselo, bisogna essere stati sul pezzo, perché altrimenti il direttore arriva e se tu non glielo sai mettere bene ti dice vabbè ma è troppo tecnico, non interessa a nessuno, fammi il pezzo di giornata, che è la classica maniera di uccidere qualunque cosa. Quel pezzo di giornata dalla velina ce l'avranno tutti, non aggiungi niente. E perché dovrebbero leggermi o ascoltarmi?
Bravissimo, anche perché mi sembra che, cioè, ormai veramente almeno le prime 3-4 pagine di qualsiasi, e non
ma
solo quotidiano cartaceo.
Questo io posso. Il
ma ci mancherebbe. Sì, certo, ma tanto siamo solo su audio, guarda, potremmo anche essere ignudi e nessuno si scandalizzerebbe. Okay. E, no, dicevo, mi sembra che le prime 4-5 pagine di giornali, o comunque sempre la prima pagina, indubbiamente siano letteralmente dei copia e incolla.
Esatto.
Che sono veramente dei, cioè, sembra che i giornalisti si mandino via SMS immediatamente, credo che lo facciano anche a volte per agevolarsi, per fare cartello informativo, in maniera, ecco, è questa la sensazione che io quando leggo i giornali, si sta cercando di limitare i danni, è un giornalismo, quello italiano, che cerca di limitare
pensa
i danni.
Pensa una cosa che descandalizzerà magari alcuni dei nostri ascoltatori, ma parte un fenomeno fattuale, perché mesi, anni e anni, quelli che hanno il segno più sono giornali particolari come La Verità e Libero rispetto a tutti gli altri che perdono, perché hanno fatto la scelta radicale, in quel caso una scelta radicale, cioè diventi una specie di grande forum sapendo che ti riconosci un'idea e la promuovi a qualunque costo. Ed è ovvio che a quel punto catalizzi un pubblico che solo lì trova in maniera così radicale quell'idea, scavalcano la politica in questo, cavalcano e scavalcano, però fanno quella scelta lì. Gli altri corrono esattamente il rischio che dici tu. Quindi la risposta non è radicalizziamoci tutti, per quello che mi riguarda, è facciamo meglio il nostro mestiere. Ma per carità, non ce l'ha lui, lo devo avere anche io uguale, perché sennò è finita.
Sì, infatti agire per paura delle conseguenze, quindi cercare di limitare i danni è ciò che sta portando al disinnamoramento. Peraltro, a mio parere, poi magari qui faccio il salto più lungo della gamba, però mi sembra che questa fame di approfondimento in realtà esiste, solo che viene drenata da altri, non dai giornalisti, non dall'informazione, ma appunto pensa a tutto il complottismo, pensa a tutti i discorsi inerenti alle fake news, che sono tutti in effetti degli approfondimenti. C'è un motivo per cui la gente impazzisce su YouTube intorno ai video che dicono che l'11 settembre era un complotto fatto dagli americani. Perché? Perché la gente c'ha fame di approfondimenti, solo che se tu non gli dai gli approfondimenti intorno all'informazione, la gente cercherà l'approfondimento in un altro modo, e quel modo sarà malato, sarà radicalizzato, sarà spesso deviato e intriso di disinformazione. Quindi in realtà mi sembra che sia un movimento suicida quello del giornalismo, che cercando di limitare i danni e quindi cercando di conservarsi in un'immagine del passato nostalgica, fordista l'hai definita, che è proprio il termine perfetto, però sta di fatto distruggendo qualsiasi possibile credibilità futura, perdendo peraltro completamente il contatto con quelli che oggi non sono lettori e non sono persone che si informano, cioè penso ai liceali, alle persone che studiano alle medie, che fra 10 anni invece saranno persone che avranno bisogno di informazione e che invece troveranno approfondimenti nei narratori della demenza pubblica, che poi trovano fortuna perché manca completamente quel ruolo fondamentale del giornalista, che è quello di rompere le balle. Cioè, se non è il giornalista a rompere le balle, è il complottista a rompere le balle, e il complottista andrà ad avere una fortuna incredibile diffondendo le sue fandonie e poi creando un danno enorme. è questa cosa qua.
Fenomeni di massa in Italia come i Novax, l'omeopatia, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, non parlo di politica, non si spiegano se non per quello che hai appena detto, si spiegano per quello. La disintermediazione è in atto da 20 anni delle forme tradizionali di informazione, anche digitalizzate. Le imprese editoriali sono responsabili di questo, perché non c'è poco da fare, no? Perché l'impresa editoriale italiana è collegata troppo alla volontà di indirizzare un'agenda politica e di esercitare potere proprio. Questo è il motivo per cui nel nostro paese, più che altrove in Europa continentale, quindi non faccio esempio americani, siamo soggetti a questo. Siamo soggetti a questo, se volete sapere, c'è anche una ragione storica. In Germania avviene meno, anche in Germania ci sono grandi testate orientate, cioè quello che secondo me è il più autorevole quotidiano europeo dal punto di vista economico-finanziario, cioè adesso voi direte Financial Times, no, io dico innestato in un quadro nazionale. Financial Times è un'impresa globale editoriale, ma nel quadro nazionale, cioè la Frankfurter Allgemeine Zeitung, e c'è ovviamente la Süddeutsche Zeitung, che è molto più centro-sinistra. Però detto questo, l'autorevolezza delle testate tedesche nasce da una cesura storica che l'Italia non ha avuto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Germania prevalse la linea degli americani, che dissero mai più in Germania i giornali dei grandi industriali, gruppi e gli altri devono essere messi in condizione di cavalcare la politica estrema. Ergo, i grandi giornali devono avere, non li ridiamo ai vecchi proprietari, uno, perché erano stati tutti ovviamente messi all'ordine del Partito Nazionale Socialista, non formalmente ma sostanzialmente, e organizziamo una struttura di controllo dei giornali in cui l'autonomia, l'indipendenza ai giornalisti viene garantita da un filtro, da una fondazione interposta tra i soci industriali e le nomine e la linea che seguono i giornalisti. La FAZ funziona da decenni così e si vede la differenza. Da noi vinse la linea inglese, qui la defascistizzazione non c'è stata, i giornali tornarono ai vecchi proprietari, perché gli inglesi dissero agli americani: guardate che se facciamo così rischiamo di consegnare l'Italia ai comunisti, come avveniva nell'immediato secondo dopoguerra, rischio molto elevato in Grecia dove c'era la guerra civile, ergo torniamo a bollarli tutti come moderati e al continuismo. Questo è il motivo per cui questo tipo di garanzie per l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti in Italia, la grande impresa editoriale, non c'è mai stato, e chiunque l'abbia proposta, anche per la RAI, l'ha proposta a parole perché ha fatto il contrario. L'ultimo esempio che faccio, Renzi ci disse ai due Leopolde che il servizio pubblico della RAI era uno scandalo, che avrebbe ceduto al mercato due reti e che la terza sarebbe stata garantita la sua indipendenza senza pubblicità, solo col campo, da una fondazione. Poi è andato al governo e ha fatto una legge che dal controllo dei partiti e di tutto il Parlamento l'ha centrato solo in quello dei governi pro tempore. Ecco, questa è la parabola di un paese che l'autonomia dei giornalisti chiede ai giornalisti di farla combattendo, cioè rischiando il posto, perché questa è la mia esperienza, ma le imprese editoriali non ce l'hanno dentro, perché poi alla fine i soci industriali dicono: e chi sono io che da solo do una garanzia in più rispetto al mio potere di comando? Ecco, e questa roba scende giù, perché significa meno capacità di trarre da un giornale quello che ogni impresa dovrebbe fare, cioè volontà ossessionante di stare sul mercato con nuove regole. Gli imprese editoriali sono impegnati in questa lunga battaglia di Roncisvalle per difendere i poteri dei loro editori nell'agenda politica nazionale, che poi è zero, per essere chiari, zero. Io so che i miei colleghi di Repubblica si illudono ancora di averlo. Zero. Con Massimo Giannini, mio amico, con cui condivido a Radio Capital l'esperienza, infatti ragioniamo sempre ridendo, dico: sembrate la fortezza Bastiani, ma il mondo è cambiato, capite? Cioè non è così, non... Zingaretti, con tutto rispetto, se ne frega di quello che dite voi, cioè, anche se vi sembra al contrario, sta lì con 5 Stelle e adotta la loro posizione su tutto. La sto facendo breve, ma non voglio sembrare un provocatore.
È il paese dei balocchi in cui ci convinciamo che tutto fa brodo, in realtà non serve veramente a nulla. E sai, guardo un po' il mondo anglosassone io con un po' di amarezza e un po' di desiderio, perché a me vengono in mente alcune testate che io seguo, ok? Per esempio io leggo alcune inchieste del The Atlantic, guardo varie cosette, perché e mi accorgo che le cose più belle, e qui vorrei chiederti un parere, come la vedi tu, le cose più belle che io ho letto sono state finanziate da lettori. Per esempio, ho letto un'inchiesta su Alexandria Ocasio-Cortez qualche settimana fa, che era un'inchiesta a pagamento fatta da alcuni giornalisti del The Atlantic in collaborazione con alcuni columnist del New York Times, ed è stata un'inchiesta finanziata da utenti, cioè nel senso loro hanno lanciato veramente una campagna di crowdfunding, hanno detto: a noi servono $25,000 per fare sta roba, se volete ce li date, quando arriviamo la facciamo, e hanno fatto un lavoro straordinario. E questa cosa qua mi ha illuminato, perché su internet in realtà, per esempio, anch'io con il mio progetto, io ho una piccola community che finanzia quello che faccio in maniera totalmente volontaria e mi permette di fare quello che faccio con tutta la quantità di contenuti. Senza quello non potrei fare quello che faccio e, per esempio, dipenderei da sponsor che inevitabilmente poi andrebbero a determinare anche i contenuti in un qualche modo. Quanto è distante il giornalismo da una conquista di questo tipo in Italia, secondo te?
Molto, perché le imprese editoriali sono contrarie alle grandi e perché quindi le uniche possibilità sono i tentativi dal basso, che sono ammirevoli. Adesso farò anche un esempio personale, perché io fino a questo momento non l'ho fatto, sono ammirevoli, ma restano limitate nella possibilità di organizzare quel minimo di agilità di struttura e soprattutto di acquisizione di tecnologie necessarie per fare fino in fondo una cosa che sia all'altezza se chiedi i soldi alla gente. Io ho un rispetto assoluto dei soldi alla gente. Mi sono trovato a marzo dell'anno scorso con una maxi condanna per un procedimento in cui, non voglio annoiare nessuno, ne ho appreso l'esistenza quindi a sentenza esecutiva, e mi sono trovato in un quarto d'ora pignorato dall'azienda di cui ero collaboratore autonomo, perché sono un autonomo, nonché nell'intero sistema bancario italiano, per nell'azienda per 145.000 euro, 144.800, e il sistema bancario, come sapete cari ascoltatori, ha il dovere di fronte al pignoramento di pignorarti per il 150%, quindi per 225.000, tutte somme che io, non avendo niente se non il frutto del mio lavoro, non avevo. Mi sono trovato in quelle condizioni e molti mi hanno detto: dai, fai crowdfunding. No, io non chiedo soldi alla gente per una responsabilità individuale. La mia condanna era perché avevo scritto l'editoriale sulla Rai lottizzata, pensate un po'. Ma detto tutto questo, il punto è che invece grandi consorzi, per esempio internazionali, nati dopo il fenomeno dei leaks di Assange, eccetera, eccetera, cioè di fronte alla necessità di mettere insieme risorse umane capaci di approfondire le centinaia di migliaia di documenti che uscivano, ignote, di aspetti tra servizi segreti, economia, finanza, geostrategia e così via, lì hanno dato vita ad alcuni grandi consorzi giornalistici, che sono quelli a cui dobbiamo il più delle grandi inchieste. Negli Stati Uniti è diverso, le imprese editoriali hanno, quelle tradizionali che hanno cavalcato e capito per tempo, perché hanno fatto ristrutturazioni bestiali dei grandi gruppi di fronte alla prospettiva anche per loro di morire, hanno capito che dovevano accendersi anche a un canale addizionale, che non è solo fatto da giornalisti freelance, esiste anche lì giornalismo freelance consorziato che chiede soldi, perché fare le inchieste significa a volte di fronte a temi così importanti, mesi di lavoro, spostamenti, fonti da ricercare che non sono esattamente quelle che ti rispondono al telefono e così via, quindi sono cose che implicano avere un po' di soldi da spendere. Ecco, di fronte a questo però le stesse in primis imprese editoriali, è avvenuto negli Stati Uniti, è avvenuto nel Regno Unito, è avvenuto dove ci sono testate che sono diventate solo online basate su questo, è avvenuto anche in Francia in testate tradizionalissime, dove hanno capito che se chiedo soldi, e talvolta bisogna farlo, coloro che vogliono questa informazione, devo dargli una cosa che sia all'altezza. In Italia siamo, per così dire, a qual fai da te, perché in Italia il crowdfunding rispetto a altri paesi avanzati c'è, sì, ma insomma è limitato. E venture capital, stiamo parlando di poche centinaia di milioni l'anno per tutta l'Italia, anche lì molti convegni, ma poi uno va a vedere e capisce che gli intermediari finanziari ordinari non sono molto interessati, e quindi purtroppo scontiamo un grande deficit. Si può fare, ma per me quello non significa, per questo io ho deciso ancora di non farlo. Se trovo persone che non si vergognano di me, insieme a me, di valore, eccetera, eccetera, sì. Se devo farlo da solo, no, perché significa che io chiedo soldi esponendoli a quel punto all'esercizio della mia deontologia e responsabilità quotidiana, e questo secondo me è sbagliato. Ci deve essere sotto un progetto collettivo, la cui qualità è certificata non solo da un individuo o due individui. Ti faccio un esempio. Tu hai capito perché Enrico Mentana l'ha fatto open? Io non l'ho capito, è passato tanto tempo, ma non l'ho capito. Dov'era la novità di Disruptive là dentro? Io Enrico Mentana, come potete immaginare, ho una grande stima perché ha fatto fare un balzo alla conduzione prima dei telegiornali, TG5, poi le maratone, eccetera. Però open che cos'è? È una roba nuova? No, a me non pare, per capire. Cioè in Italia anche tra le cose nuove c'è troppo vecchio, secondo me.
È una struttura da giornalismo tradizionale che ha alcuni elementi legati al mondo digitale, però sì, anch'io l'ho sempre... Io, e di nuovo lo dico con stima anche perché su Open ho collaborato varie volte con un paio di giornalisti, però sì, è veramente è un giornale tradizionale portato sul digitale e non è invece il contrario, invece servirebbe il digitale esatto. Portato nel giornalismo, esatto. Che invece qui non decolla.
Sull'economia e finanza, adesso io mi permetto perché sono... cretino qualunque, l'Italia ha ancora una bella squadra tra le diverse testate di giornalisti con una grande voglia di non adeguarsi al mainstream dei grandi gruppi, delle grandi banche. Lì l'idea è, ragazzi, ve la sentite di mettervi insieme anche se lavorate in testate che vi pagano bene, perché sono tradizionali e così via, per poter essere più liberi di fare approfondimenti, inchieste, eccetera, eccetera. Cioè, per dire, dai Dario Di Vico, del Corriere, a Andrea Greco e altre Repubblica e così via, a giornalisti del Sole che magari sono usciti da Sole perché rompevano le scatole di fronte allo scandalo delle copie false del Sole e hanno tentato di farlo e sono stati messi alla porta, perché questo è quello che è successo. Ecco, cioè, ce ne sono tanti.
Sì.
Il problema è che si trovano di solito sempre solitari di fronte a se stessi. Questo non l'abbiamo ancora fatto, lo scatto di dire proviamo un consorzio, chiediamo alla gente e a qualcuno che ci creda di mettere soldi. Io sono convinto che poi soprattutto fondi di investimento esteri che stanno in Italia di fronte a gente del livello, non mio, ma di quelli che ho citato, i soldi li metterebbero. Questa è la mia esperienza, perché io per primo sono stato contattato da alcuni di questi fondi e ho detto su di me no, non valgo abbastanza, ma si potrebbe fare questo. E il problema, sai com'è, è che poi si tratta di rimettersi in discussione radicalmente, certo. Io so cosa vuol dire non sapere quanto ti entra un mese mentre poi c'hai le spese fisse da pagare e quindi lo so, però io non posso predicare al mondo che è finita l'idea della triade aristotelica, un solo lavoro in un solo posto per tutta la vita e poi non praticarlo in primis io, perché sarei ridicolo. Però invece ne conosco tanti che fanno così.
Certo, certo. Insomma, bisognerebbe lanciare un consorzio dei rompiballe per la verità, perché poi, insomma, dai, diciamolo, giornalisti, servirebbero giornalisti, filosofi, intellettuali, scienziati, divulgatori.
Metto un'aggiunta, po' più... con un unico, con un unico caveat. Non significa avere le stesse idee politiche e culturali, ma non si parla di idee politiche e culturali. Questo è il problema. Cioè, delle matrici ideologiche, per così dire. Cioè, a me sì. Cosa voti Di Vico, Andrea Greco e tanti altri? Non me ne può fregare di meno. Quello che io so è che Di Vico è uno dei pochissimi che ha seguito nel tempo la geografia delle specializzazioni delle imprese italiane sul territorio, di cui non si occupa quasi più nessuno e che è la vera forza del nostro paese. Mm-hmm. Andrea Greco ha scritto libri bellissimi anni prima, come io scrivevo anni prima, di Zonin e di Intesa, sulle banche popolari e così via. Quindi hanno tutti la capacità di farlo. E a me che cosa votino loro? Non me ne frega niente. Certo. E non dobbiamo dare notizie per assecondare o contrastare i governi pro tempore. Dobbiamo farlo seguendo un'altra stella polare, che i bilanci devono essere corretti, che i regolatori devono fare il loro mestiere, che non ci devono essere meccanismi di cattura dei regolatori, che non ha senso chiedere a chi va bene di mettere i soldi per chi va male, che all'Italia, qualunque sia la tua idea politica, ci sono i dati pluridecennali per dimostrare che continuare in questo salasso non ha senso, ma non ha senso, non politico, non mi interessa qualunque idea uno possa avere del ruolo dello Stato nell'economia. Non ha senso semplicemente perché il tipo di flotta che ha rende impossibile fare una full service stand alone, per usare linguaggio tecnico aeronautico, cioè una compagnia che non è low cost, perché per carità l'Italia deve rimanere a pieno servizio, e con quel tipo di flotta di breve medio raggio non può stare dove ce l'hai, cioè l'alta remuneratività
per posto occupato passeggero chilometro, che è il lungo raggio. Punto! Cioè, sono tutte cose banali, banali, ma che condivise con gente di grande livello, secondo me, farebbero anche in Italia ciò che tu hai evocato come esempio negli Stati Uniti o in altri paesi. Ce n'è un bisogno dell'anima, di gente brava. Io ne conosco un mucchio, molto più bravi di me. Io sono solo più scavezzacollo e molto meno bravo di loro. E il problema è avere la voglia di mettere in discussione le proprie vite. E questo è il grande problema italiano, perché poi alla fine siamo tutti flaianei, cioè, come dire, tengo famiglia, cioè, ma no, ma
devo arrivare alla fine
cioè,
del
lo
mese.
Capisco, non sì, lo dico sì, con nessuna superficialità, figurati, ho due bambini.
No, ci mancherebbe.
E
ci
ho commesso molti errori anche nella mia vita privata, però detto questo, se uno
siamo presi tutti, siamo presi tutti in questa rete, e credo di aver appena ascoltato quello che potremmo definire un manifesto per un illuminismo informativo. Avremmo bisogno di un illuminismo nell'informazione, questo credo che sia un illuminismo quindi guidato non dagli interessi di partito, dalle convenienze, dalla paura di a chi sto per pestare i piedi, ma guidato dalla volontà di ragionare, di fornire materiale utile alle persone.
Io
che poi
pesto i piedi se ritengo di avere materiale tale da proporre la riflessione, per cui metto in dubbio quello che per altri invece è un credo fideistico.
Certo.
I credi fideistici oramai abbondano mica solo in politica, cioè
no,
nel campo religioso, dove che è ovvio che abbondino, ma il problema è che siamo diventati, il mondo è un po' così tutto, perché se uno vede gli Stati Uniti non è che non sia così. Gli Stati Uniti questa roba l'hanno per così anticipata, negli anni 70 e 80 il fenomeno delle radio coi predicatori faceva chiaramente capire dove si stava andando, solo che noi abbiamo fatto finta di niente, non siamo immuni, non siamo immuni da niente, come si è visto, proprio da niente. E il problema è che noi abbiamo però una tendenza che aggrava il fenomeno. Da noi il fenomeno è più recente e però è più esplosivo. È più esplosivo, perché la civiltà dell'immagine, che è quella che disintermedia la lettura, uno può dire è figlia del male e quindi io continuo a far finta che non esista. Devi saperla, esatto, usare, questo è il problema, sì, di fondo. Devi cambiare la maniera di rappresentare i grafici. I grafici servono in economia. Il problema è che se tu li rappresenti a due dimensioni, cioè la scissa e l'ordinata, per capirci, e non con ologrammi tridimensionali, cosa che si può fare oggi a un costo che si è abbattuto in termini radicali dal punto di vista tecnologico, ecco, certo. Allora, se tu inizi a fare con gli ologrammi, è già un piccolo passo e così via, che arriva anche sul telefonino. Ecco, stupidaggini, però intanto però non ci sono, questo è il punto.
Sì. E così si perde un'intera generazione di persone che stanno crescendo anche con quel linguaggio, ma ovviamente sono totalmente tagliate fuori da un certo tipo di approccio e di informazione.
E che preferiscono, come dal loro punto di vista, io li capisco, io non ce l'ho con i liceali di oggi, dicendo erano meglio i miei tempi. No, è un altro mondo, è un altro universo, altre coordinate. Mm-hmm. Cioè, non è che puoi far finta di non sapere, se guardate solo TikTok, siete perduti alla civiltà. È una fesseria ragionare così.
Sì, sono d'accordo, sono molto molto d'accordo. Oscar, è stata una chiacchierata fiume spettacolare. Io ti ringrazio veramente. Per gli spunti, guarda, io credo che i nostri ascoltatori avranno materiale utile per discutere sotto, e quindi io invito tutti a discutere. Una ultima domanda: se qualcuno volesse ascoltarti, dov'è che può trovarti in questo periodo?
No, io in questo periodo sono tutte le mattine dalle 8 alle 9 su Radio Capital con Massimo Giannini, che ne è direttore, e il sabato con la mia compagnia di matti, cioè delle belve, con il professor Carlo Ranale Maffè, che è un professore della SDA Bocconi, però analista di imprese, appassionato di impresa, con un imprenditore vero, Renato Cifarelli, e con un ottimizzatore di portafogli, questo è il suo mestiere, che lavora in una grande impresa oggi, e che però da anni ha un suo blog, spero che lo leggiate, il blog è fastidio.net, col PH, fastidio, e cioè Mario Seminerio. Dalle 8 alle 10 ogni sabato ci divertiamo a fare di economia a modo nostro, con reazioni a volte evidenti, ne abbiamo avute in 10 anni Radio 24, è stato uno dei motivi per cui alla fine ci hanno mandato fuori. E del resto anche in Radio 24 c'erano dei mantra che a me non colpivano. Io quando, divertimento, giorno in cui Vincenzo Boccia non è più presidente di Confindustria, lui lo sa, renderò pubblica la lettera con cui sono stato messo alla porta, Ed è una lettera, vedrete, nella quale sono scritti i casi precisi, le imprese precise, i nomi e i cognomi che mi hanno imputato di aver trattato nei miei interventi, accusandomi per questo di essere venuto meno alla deontologia giornalistica e ai miei impegni contrattuali. E io invece sono fiero di averlo fatto, perché in tutti e tre i casi numeri, fatti e notizie hanno dato ragione a me. Però, quindi io so cosa vuol dire ritrovarsi per strada. E ho capito, però non ho fatto la vittima e non faccio la vittima. Cioè, il sistema italiano è un sistema per molti versi fatto così. Nessuno è tenuto a fare quello che mi è capitato con i licenziamenti, non chiedo a nessun altro di farlo, però vedrete se a qualcuno interesserà quando la pubblico, manca poco ormai, vedrete se anche in quei casi non è difendibile la tesi di chi pensa di aver fatto bene il proprio mestiere, cioè il sottoscritto, oppure davvero dovevo stare zitto, come invece l'editore mi chiedeva di fare. Tutto qui. E stiamo parlando della radio di Confindustria, cioè, pensa un po'.
Certo. Vabbè, sei venuto nel podcast di una persona a cui stare zitto non piace per nulla, quindi ci siamo divertiti a fare questa chiacchierata che, ripeto, spero abbia avuto degli spunti per chi ci ascolta, e vedremo nei commenti. Oscar, io spero che non sia, che è sicuramente la prima, che non sia l'ultima volta in cui ci facciamo una bella chiacchierata qui su Daily Cogito o in altri contesti, insomma.
Come vuoi.
Vediamo cosa Dai succederà.
Sarai distolto dai fischi e dalla disapprovazione dei tuoi
contatori. No, ma ormai io c'ho il callo. Ma stai scherzando ormai? Guarda che in realtà ti sto alle calcagna con gli hater e con questa gente qua, Oscar. Ci vediamo
lo so,
presto,
ma capita a tutti noi, purtroppo. Ma purtroppo. Poi, per fortuna, io per esempio non silenzio nessuno e non blocco nessuno sui social, perché, come è ovvio, giustamente tanta gente ha preso a insultarmi, continua a insultarmi. Io non faccio il guru che dice la pensi come me o ti blocco, non lo concepisco, è più forte di me, cioè,
certo.
Mai fatto.
Ah, neanche io di solito rispondo sempre con sarcasmo e ironia.
Esatto,
io,
l'ironia, il sarcasmo ogni tanto.
Quello è la miglior risposta. Grazie di nuovo Oscar, grazie a tutti. Grazie a tutti ad averci ascoltato, e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa, e ci sentiamo prestissimo.
Ciao.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.